Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Paolo Tognina e Corinne Sauk. In redazione Luisa Nitti, Gael Curtens e Gioele Anni. Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento grande e forte, da spaccare i monti e spezzare le rocce, davanti al Signore. Ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento, un terremoto. Ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto, un fuoco. Ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco, la voce di un dolce silenzio.
La voce di un dolce silenzio. Come può il silenzio avere una voce? Eppure è così, in questo modo paradossale e poetico, che la Bibbia descrive nel primo libro dei Re il manifestarsi di Dio al profeta Elia. Vi do il benvenuto a Chiesa in diretta, buona domenica da Luisa Nitti. Siamo entrati subito nel vivo del tema che tratteremo questa mattina. Il silenzio di Dio e il silenzio dell'essere umano. Ci guida in questo percorso un ospite, il professor Francesco Zanella, ricercatore all'Università di Bonn e specialista di ebraismo rabbinico, su cui tiene corsi all'Università di Amburgo. Il silenzio, dunque, con il professor Francesco Zanella ci accostiamo a questo tema nell'intreccio fra culture e religioni. Un suo recente lavoro, edito dalla Paideia, parla del tema del silenzio nelle fonti letterarie del mondo classico, del cristianesimo, dell'ognosticismo e dell'ebraismo. Un testo rigoroso e documentatissimo, Silenzio dell'uomo e silenzio di Dio, questo il titolo, un lavoro che presenta il silenzio come fenomeno culturale complesso, interpretato oggi come nell'antichità dai punti di vista più disparati. Il silenzio non è semplice assenza di suoni e parole, può anche essere intenzionale, può essere inoltre una strategia di comunicazione e tanto altro. Per fare ordine in un universo vario e interessante, cominciamo con una curiosità, chiedendo a Francesco Zanella che cosa l'abbia spinto a trasformare quella che, lo vedremo, doveva essere la voce di un'enciclopedia in un vero e proprio libro.
C'è un motivo pratico, che è una contingenza, e un motivo, si può dire, teorico, forse di ispirazione o addirittura forse di utopia. Parto dal motivo pratico perché è fondamentalmente quello che mi ha portato poi a scrivere il libro. Io lavoro per il Real Lexicon für Antike und Christentum all'Università di Bonn. È una enciclopedia che si occupa delle interrelazioni tra il cristianesimo delle origini e il mondo antico e tardo antico, con riferimento al paganesimo, cioè alle religioni, insomma alle religioni non cristiane, e al giudaismo. E tra gli altri io seguivo il lemma Schweigen, cioè silenzio. L'autore che era indicato per questo tema, per questo lemma, non ha consegnato, insomma, ha detto che non ce la faceva, per cui il mio capo mi ha detto, sì, in parole povere, che devo scriverlo io l'articolo, insomma. E quindi sì, ho accettato questa sfida, ho lavorato 10-11 mesi sulle fonti e dopo, anche parlando con il mio capo, mi ha detto è un peccato relegare tutto a 20 colonne di enciclopedia, perché non fai un libro? Allora ho detto, ma una bella idea. Un secondo motivo è un aspetto più appunto teorico, forse biografico e anche utopico, diciamo. Il libro è stato scritto nel corso del 2020, quindi nel lockdown, e io ero in lockdown con 3 bambini relativamente piccoli che non potevano andare né all'asilo né a scuola, per cui non mi sono limitato a sognare il silenzio, ma ho ritenuto opportuno anche appunto che fosse interessante anche scriverne, ecco.
Dal testo di Zanella emerge innanzitutto che c'è un denominatore comune della riflessione sul silenzio, che è condiviso da tutti gli ambiti culturali e religiosi analizzati nel libro, vale a dire la cultura greco-romana, il cristianesimo, lo gnosticismo e il giudaismo, condividono temi e strutture comuni, come un'architettura che si regge in modo condiviso.
Le fonti del mondo antico e tardo antico sono solite analizzare il fenomeno del silenzio principalmente da 5 punti di vista. Questo ce l'hanno in comune, no? Il silenzio esteriore è innanzitutto un tema di cui si occupano tutti, cioè il silenzio come una lodevole forma di comportamento e virtù e anche come strategia retorica. Un secondo aspetto è il silenzio come freno alla diffusione inopportuna di conoscenza, finalizzato alla ritenzione e alla protezione di conoscenze destinate a pochi eletti oppure segrete. Un terzo aspetto è il silenzio cognitivo, un silenzio inteso come atto di riconoscimento della natura ineffabile del principio supremo o di Dio. Un altro aspetto comune a tutti gli ambiti culturali e religiosi è il silenzio interiore, inteso come la quiete dell'anima nel suo avvicinarsi contemplativo a Dio e come percezione adorante, diciamo, del principio supremo. E da ultimo, un ultimo aspetto, è il silenzio divino inteso come ipostasi divina, cioè come attributo, qualità o grandezza nella natura divina.
Ma la ricerca sul tema del silenzio, spiega ancora il professor Francesco Zanella, si imbatte anche nel fatto che i riferimenti al silenzio nelle tradizioni e culture da lui analizzate sono poco sistematici. Bisogna, cioè, andare a caccia di questi riferimenti.
I riferimenti al silenzio avvengono solo di rado in modo sistematico, cioè non ci sono, in altre parole, dei trattati sul silenzio, e i riferimenti e le riflessioni si trovano dove uno meno se li aspetta, cosa che rende ben più difficile anche l'individuazione dei passaggi significativi. Si tratta di proverbi saltuari, di chiose sapienziali nel contesto di narrazioni più ampie, e ci vuole un occhio esperto, oltre che una buona dose di fortuna, direi, per trovare il materiale rilevante.
Per quanto disperse nel mare magnum della tradizione antica, le massime sul silenzio sono particolarmente attuali.
Il tema del silenzio ha un'attualità a tratti sconcertante. Ci sono delle considerazioni sul silenzio che dimostrano purtroppo quanto poco si sia appreso dagli antichi. E qui di seguito un esempio da Plutarco, e Plutarco scrive: coloro infatti che hanno ricevuto un'educazione veramente nobile e regale imparano prima a tacere e poi a parlare. Tra gli autori cristiani vale la pena di riportare una massima di Clemente Alessandrino. Clemente dice: è meglio tacere piuttosto che contraddire, aggiungendo il torto all'ignoranza. Secondo me è di una pregnanza enorme e di un'attualità anche enorme. Words like violence break the silence, come crashing into my little world. Right through me, don't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Silenzio di Dio e silenzio dell'uomo è il titolo del libro pubblicato di recente dal professor Francesco Zanella, ricercatore all'Università di Bonn, nostro ospite questa mattina a Chiese in Diretta. La grande cultura classica, abbiamo detto fin qui, condivide con il giudaismo e il cristianesimo molti aspetti relativi alla comprensione del silenzio. Ma pensando al logos dei greci, passando per la parola del cristianesimo, non sembrerebbe essere piuttosto il discorso e non il silenzio il tema centrale di queste grandi culture? Secondo me il punto sta nel vedere il silenzio non come un opposto, una categoria opposta al parlare o alla parola, ma come un complemento del linguaggio, un modo, per quanto paradossale forse, di espressione della propria opinione, di dissenso, di consenso, eccetera. Questo si vede anche nella retorica classica, ma anche in diverse tradizioni giudaiche o rabbiniche. Il silenzio quindi è un complemento, non è un opposto alla parola.
Dalla lettura del testo di Francesco Zanella si evince che la relazione con il divino avviene anche nella pratica del silenzio. Filone, ad esempio, parla di preghiera silenziosa e i salmi a volte parlano del silenzio dell'orante come lode a Dio. Ci confrontiamo adesso con il testo biblico perché sono molti i luoghi in cui il silenzio diventa centrale. Nell'Antico Testamento non mancano gli esempi che parlano del silenzio come comportamento legato all'ubbidienza al volere di Dio.
C'è un esempio ed è il silenzio di Aronne quando muoiono i suoi figli. Nella Bibbia il fatto con i figli di Aronne si manifesta in Levitico 10, nei primi due o tre versi di Levitico 10, forse vale la pena di leggerli, insomma. Nadab e Abiu erano due figli di Aronne e secondo il testo biblico, cito, presero ciascuno un braciere, vi misero dentro il fuoco e vi posero sopra dell'incenso e presentarono davanti al Signore un fuoco illegittimo, che il Signore non aveva loro ordinato. Ma un fuoco uscì dalla presenza del Signore, li divorò e morirono così davanti al Signore. E poi la Bibbia dice Aronne tacque. Il silenzio di Aronne dopo la morte dei suoi due figli viene notato quasi a margine nella narrazione biblica e diventa oggetto, come ho detto, di diverse interpretazioni nella letteratura rabbinica. Il Sifra, questo Midrash, interpreta il silenzio di Aronne e ci dice che proprio in virtù di questo silenzio, di fronte alla morte dei suoi figli, ci dice il Midrash, ci dice che Aronne ricevette un premio, una ricompensa da Dio, perché non aveva protestato, non aveva parlato, aveva semplicemente accettato. Dopo Sifra, sempre nello stesso contesto, ci dice che Aronne, in questo suo silenzio, si comporta a tutti gli effetti come un giusto, uno tzaddik. E i giusti, ci dice Sifra, hanno la seguente caratteristica che li contraddistingue, e cioè, io cito adesso, i giusti sono abituati ad accettare il giudizio divino come un giudizio giusto e tacciono.
C'è un'altra figura biblica che rende conto del silenzio davanti a Dio. Giobbe è il giusto che patisce numerose sventure. Come si pone di fronte a Dio? Si chiuderà nel silenzio o protesterà davanti all'ingiustizia e al dolore?
Un'altra figura biblica che tace o non tace, dipende, è Giobbe. Nella cornice narrativa, soprattutto all'inizio, Giobbe di fatto tace, no? Non si sa che Dio o Satana o comunque entrambi forse gli mandano ogni forma di sventura e si sa che all'inizio del libro la moglie di Giobbe va da Giobbe e gli dice: senti Giobbe, adesso maledici Dio, anzi credo che dica benedici, ma nel senso eufemistico, benedici Dio e muori, insomma falla finita. E lì Giobbe effettivamente parla e dice a sua moglie: come una stolta tu parli, da Dio riceviamo il bene, non dovremmo forse ricevere anche il male e tacere, implicito. E in questo il narratore del libro di Giobbe dice: in questo Giobbe non peccò con le sue labbra, cioè il silenzio esteriore come accettazione di quello che succede è una caratteristica dei giusti, si potrebbe dire. Dopo si potrebbe anche obiettare che Giobbe non è che taccia proprio, no? Perché nella parte centrale del libro, quella poetica, Giobbe si lamenta, polemizza, argomenta. E se posso permettermi, c'è un proverbio veneto che calca a pennello che potrebbe riassumere l'atteggiamento di Giobbe. In veneto si dice: mi non dico niente, ma neanche non taso. Cioè io non dico niente, non ho intenzione di parlare, ma neanche ho intenzione di starmene zitto, no? Quindi c'è questa ambiguità nella figura di Giobbe.
Con Francesco Zanella, ricercatore presso l'Università di Bonn, autore del testo Silenzio dell'uomo e silenzio di Dio, ci accostiamo ad alcuni significati di questo concetto nella tradizione classica, in quella cristiana e giudaica. Fin qui abbiamo parlato di alcuni personaggi della Bibbia ebraica che, in quanto giusti, si attengono al silenzio davanti alla volontà di Dio. Aronne, lo abbiamo visto, di fronte alla morte dei suoi figli, tace. Così anche Giobbe, di fronte alla sua sventura, anche se in questo secondo caso si tratta di un atteggiamento più sfumato, dove il silenzio in realtà si intreccia con la domanda rivolta a Dio. Nella Bibbia ebraica, lo abbiamo detto, sovente la rivelazione di Dio si accompagna al silenzio. E torniamo a quei versetti che abbiamo citato in apertura della puntata. Prima Re, capitolo 19. Qui abbiamo visto il manifestarsi di Dio al profeta Elia avviene attraverso la voce di un dolce silenzio. Questa è l'espressione usata. La voce del silenzio sembra davvero una contraddizione a chi oggi legge questo passo.
Questo che lei cita è un esempio estremamente interessante. La locuzione voce di un dolce silenzio, al di fuori della Bibbia, se uno guarda nei testi successivi, è attestata con una frequenza incredibile nei testi di Qumran. Giusto per sapere, i testi di Qumran sono dei testi trovati alla fine degli anni 40, in ebraico, vicino appunto a Qumran. Fatto sta che questa locuzione, la voce di un dolce silenzio, viene ripetuta, viene utilizzata spesso in testi comunitari o peculiari alla comunità, come si dice, e viene attribuita questa voce di un dolce silenzio, viene attribuita alle creature angeliche. Queste creature angeliche vengono o si esprimono con una voce di un dolce silenzio, è una voce che viene dal divino. Probabilmente, non lo so, questa però è una speculazione, si potrebbe pensare che in questo ossimoro si voglia definire l'incapacità di comprendere da parte dell'uomo quello che dicono gli angeli. Ed è invece interessante vedere che questa locuzione viene ripresa in filoni mistici che non sono ufficialmente parte della letteratura rabbinica, ma evidentemente seguono delle linee di trasmissione parallele, che però, questo è interessante, passano per Qumran e non per i testi principali della letteratura rabbinica. Per cui in questo senso dico, forse, stando all'interpretazione giudaica, l'espressione non viene collegata come un messaggio al credente, ma piuttosto come un modo di espressione delle figure angeliche.
Restando al testo biblico adesso, ma passando al Nuovo Testamento, c'è un episodio cruciale nella vita terrena di Gesù in cui è proprio il silenzio e non la parola ad essere protagonista. Inevitabile, cioè, pensare al fatto che Gesù, chiamato davanti al Sinedrio e davanti a Pilato per essere giudicato, non proferisca parola. Egli sceglie il silenzio. Che cosa accade effettivamente e come va interpretata quell'assenza di parola e di argomentazione?
Sotto la categoria di silenzio esteriore, in senso lato, è da intendersi anche il tacere di Gesù davanti al Sinedrio e a Pilato, come riportato da diverse fonti neotestamentarie. Un primo passo, Matteo 26, 62-64, tratta del silenzio di Gesù davanti al Sinedrio, che avrebbe cercato dei falsi testimoni per accusare Gesù e avere così un pretesto per poterlo condannare facilmente. Il sommo sacerdote disse: «Non rispondi nulla, che cosa testimoniano costoro contro di te?» Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: «Ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se sei tu il Cristo, figlio di Dio». «Tu l'hai detto», rispose Gesù. E un simile atteggiamento, come lei diceva, è tenuto da Gesù anche di fronte a Pilato, che reagisce non senza stupore. In queste narrazioni, secondo me, la prospettiva etico-sociale sul silenzio come comportamento virtuoso passa in secondo piano. Secondo me, il silenzio osservato con ostinazione da Gesù nel Vangelo di Matteo non è da intendersi in senso morale, come un comportamento rispettoso e saggio, ma piuttosto si può collegare con due tradizioni giudaiche. La prima, in primo luogo, l'atteggiamento di Gesù descritto nel Vangelo di Matteo ricorda il comportamento del pio orante di Salmo 39 e 2, che riconosce di dover essere in grado di difendersi davanti ai suoi antagonisti anche ricorrendo ostinatamente al proprio silenzio. Questo è il testo di Salmo 39, 2. «Vigilerò sulla mia condotta per non peccare con la mia lingua». Questo, secondo me, si può applicare, no? Per cui, volendo, si potrebbe leggere nel silenzio di Gesù davanti al Sinedrio e a Pilato una specie di interpretazione attualizzante di Salmo 39,2.
Nel comportamento di Gesù possiamo quindi leggere il riflesso di un salmo, il Salmo 39, ma c'è anche dell'altro.
In secondo luogo, ma questa è solo un'ipotesi mia, il silenzio di Gesù davanti ai suoi accusatori potrebbe essere compreso come l'applicazione alla lettera dei divieti rabbinici di argomentare con polemizzanti o settari per evitare di dar loro la minima possibilità di ripetere e replicare le loro idee false. Come i settari e gli apostati, infatti, né il Sinedrio né Pilato sarebbero stati pronti o disponibili a confrontarsi con reali argomenti portati da Gesù, per non dire a prenderli sul serio o addirittura ad accettarli. E Gesù era a conoscenza di ciò. E questo potrebbe spiegare il motivo del suo silenzio. Cioè, io non rispondo, e adesso qui cito diverse massime rabbiniche, per non dare al mio antagonista. I testi rabbinici dicono la possibilità di aprire la bocca contro di me. Io so che tu non sei in grado di argomentare come io vorrei o di capire i miei argomenti.
Lei affronta nel suo libro il tema del silenzio cognitivo, l'impossibilità cioè di cogliere pienamente la natura divina. Nel cristianesimo, penso in particolare agli scritti dell'Apostolo Paolo, come si sviluppa questo tema? Se il nome stesso di Cristo è ineffabile, non è proferibile, in che modo può essere conosciuto?
Per quello che riguarda adesso Paolo e la sua possibilità di, o quello che lui pensa, insomma, sulla possibilità di conoscere Cristo o conoscere Gesù o Dio, c'è da dire che Paolo attribuisce a se stesso e allo Spirito Santo un ruolo decisivo nel processo del disvelamento del mistero divino e vede se stesso come lo strumento diretto di questa rivelazione. L'annunciazione del mistero di Dio rappresenta infatti il motivo principale per il quale Paolo si reca dai Corinzi. E ancora una volta il disvelamento di questo mistero, questa forse è una particolarità di Paolo, non è destinato ad accompagnarsi ad un percorso interiore, per così dire, iniziatico, ma avviene esclusivamente attraverso l'aiuto e l'intercessione dello Spirito Santo, di cui Paolo probabilmente si percepisce come aiutante, come strumento.
Il libro di Francesco Zanella, lo ricordiamo in chiusura, si intitola Silenzio dell'uomo e silenzio di Dio ed è pubblicato dalla casa editrice Paideia, un percorso sul concetto di silenzio dalla cultura classica a quella giudaica a quella cristiana. La puntata di Chiesa in diretta si chiude qui. Un ringraziamento ai tecnici Teo Zanetta e Roberto Conti che hanno lavorato con me oggi in studio. Vi ricordo ancora che le puntate di Chiesa in diretta possono essere riascoltate o scaricate collegandosi al sito della RSI. Da Luisa Nitti l'augurio di una serena domenica.